Il radiogiornale.
Buongiorno da Amanda Pfendler. Preoccupa sempre più la situazione finanziaria dell'assicurazione invalidità. Si preme sull'acceleratore per una riforma che possa in particolare frenare l'aumento delle nuove rendite. 18 morti e decine di feriti, la capitale ucraina Kiev colpita la scorsa notte da un potente attacco russo. In Venezuela, 8 giorni dal terribile sisma, le vittime accertate sono oltre 2.200, mentre all'appello mancano ancora 50.000 persone. Il paese ha urgente bisogno di aiuti internazionali. Oggi in Svizzera è la giornata di raccolta fondi della catena della solidarietà. A Lugano processo una badante accusata di aver rubato ai propri assistiti gioielli e orologi che poi rivendeva. L'ammontare della merce rubata sarebbe di oltre 150.000 franchi. Continua a peggiorare e a preoccupare la situazione finanziaria dell'assicurazione invalidità. L'aggiornamento delle prospettive pubblicato stamattina dalla Confederazione prevede per l'anno in corso un deficit di 300 milioni di franchi che si raddoppierà in pochi anni. Anticipati quindi i lavori per una riforma che vuole frenare l'aumento delle nuove rendite, in particolare tra i giovani. Alan Crameri.
L'assicurazione invalidità spende più di quanto incassi ogni anno per centinaia di milioni di franchi. Erano 209 milioni l'anno scorso, si stima saranno 300 quest'anno e poi su fino a uno squilibrio di 600 milioni nel 2030. Il motivo è l'aumento del numero di rendite, cioè di persone con un'incapacità lavorativa, in particolare tra i giovani tra 18 e 24 anni, ma anche nella fascia 60-64 anni. A preoccupare però sono soprattutto i giovani. La Confederazione vuole introdurre una nuova prestazione per l'integrazione nel mercato del lavoro, quindi sì, un aiuto, ma senza concedere troppo presto una rendita che spesso si rivela poi a vita. C'è inoltre l'intenzione di migliorare i programmi di formazione di chi ha danni alla salute. La riforma era già prevista, ma alla luce della situazione attuale viene accelerata. In realtà, i problemi finanziari dell'assicurazione invalidità sono ancora più complicati. Oltre allo squilibrio tra entrate e uscite, ci sono i 10 miliardi di debito accumulati in passato nei confronti dell'AVS, sui quali l'AI paga tassi di interesse, circa 200 milioni di franchi all'anno. Tutto ciò può trasformarsi presto in un problema di liquidità, col patrimonio che potrebbe essere completamente esaurito già nel 2031.
Il settore bancario svizzero supera l'esame della Banca Nazionale. La maggior parte degli istituti sarebbe in grado di assorbire le perdite in caso di grossi scossoni sul mercato. Questo quanto emerge dall'annuale rapporto sulla stabilità del sistema finanziario pubblicato oggi dalla Banca Nazionale. Ma la vera notizia, Gianluca Olgiati, riguarda UBS e i tanto discussi nuovi requisiti di capitale proprio che il Consiglio federale vorrebbe introdurre.
Esattamente, per venire dritto al punto, secondo la BNS, UBS soddisfa già oggi questi requisiti, insomma avrebbe già da parte il capitale necessario. E questa è un'affermazione forte se pensiamo a come negli scorsi mesi UBS si sia opposta in tutti i modi ai piani della ministra delle finanze Karin Keller-Sutter, dicendo come i nuovi requisiti metterebbero a rischio la competitività della banca. Ed è un tema di cui le commissioni parlamentari si stanno ancora occupando intensamente.
Si tratta delle regole per evitare che si ripetano casi come il tracollo di Credit Suisse.
Sì, il Consiglio federale vuole che le partecipazioni in filiali estere siano coperte al 100% nella casa madre. È un po' tecnico, ma significa che i requisiti di capitale proprio per UBS aumenterebbero di 20 miliardi di dollari. I requisiti, poi in realtà UBS ha già messo da parte più soldi di quanto richiesto, quindi la Banca Nazionale torna a fare i calcoli, la lacuna sarebbe di 9 miliardi. 9 è proprio la cifra che corrisponde alle riserve di capitale che la banca deteneva a fine 2025, da qui la conclusione della BNS, comprese le riserve, UBS ha già il capitale necessario.
Che è come dire, Gianluca, che le nuove regole tanto discusse sarebbero indolori per la banca.
Beh, se non del tutto indolori, almeno facili da rispettare. Va detto che la Banca Nazionale fin dall'inizio si è schierata in sostegno delle proposte del Consiglio federale per rafforzare le cosiddette banche troppo grandi per fallire. È chiaro che UBS vedrà le cose da un altro punto di vista, ma la BNS sottolinea anche il periodo di transizione di 7 anni previsto per rispettare i requisiti. Ecco, visto questo tempo e visti gli utili attesi, sostiene la Banca Centrale, UBS dovrebbe essere comunque in grado di continuare a distribuire profitti agli azionisti.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in appello una multa a carico di Google per 4 miliardi e 100 milioni di euro. Alphabet, la società madre, aveva presentato ricorso alla sentenza di primo grado assunta dal Tribunale dell'UE nel 2022 che convalidava una decisione della Commissione Europea del 2018. Per i giudici della Corte di Lussemburgo, la Big Tech americana ha messo in atto pratiche anticoncorrenziali, abusando della propria posizione dominante sul mercato per imporre nel sistema operativo Android per gli smartphone il suo motore di ricerca Google Search e il proprio browser Chrome. Questa notte la capitale ucraina Kiev è stata colpita da un nuovo massiccio attacco aereo. I morti al momento sono 18, decine i feriti e alcuni dispersi. Ci colleghiamo con il nostro collaboratore dall'Ucraina, Davide Maria De Luca, che si trova sul luogo del bombardamento. Davide, cosa è successo questa notte e qual è la situazione questa mattina?
Sì, questa notte è arrivato un nuovo attacco aereo di grandi dimensioni, era un attacco molto atteso, erano da 2 settimane che Kiev non veniva colpita ed è stato probabilmente il nuovo attacco record, il nuovo attacco più grande di questo conflitto, 70 missili, quasi 500 droni, un attacco che appunto era molto atteso. Ieri per le strade della città erano in giro pattuglie di polizia per spingere le persone a tornare a casa, a cercare rifugio e la situazione questa mattina è ancora critica, ci sono stati danni in almeno 30 diversi luoghi della città, il più grave è un intero palazzo sventrato da un missile russo, è lì che si sono verificati la maggior parte dei morti questa mattina. I soccorritori stanno ancora cercando nelle macerie del palazzo eventuali superstiti e 6 persone per il momento mancano all'appello. Il bilancio dei morti quindi è probabilmente destinato a crescere.
Gli attacchi sull'Ucraina sono sempre più intensi, ma anche le forze di Kiev stanno rispondendo, colpendo la Russia sempre più spesso. In questa escalation di attacchi possiamo dire che i tentativi di negoziato sono stati abbandonati. Cosa si dice in Ucraina?
Sì, questa notte gli ucraini sono tornati a colpire di nuovo la Russia, un'altra raffineria, l'ennesima raffineria russa è stata incendiata dai droni ucraini proprio mentre gli abitanti di Kiev e del resto dell'Ucraina cercavano rifugio. Quindi sì, effettivamente la pace sembra sempre più lontana, anche se gli ucraini speravano che questa nuova ondata di attacchi che hanno lanciato contro la Russia avrebbe potuto aiutarli. È stato proprio il presidente russo pochi giorni fa a dire in un'intervista che gli stessi ucraini gli hanno offerto una tregua reciproca negli attacchi a lungo raggio. Putin ha spiegato di aver rifiutato l'offerta, quindi questo attacco probabilmente che abbiamo vissuto questa notte qui a Kiev non sarà l'ultimo, ci aspettiamo nei prossimi giorni, forse già la prossima settimana, nuovi bombardamenti.
Da Kiev, Davide Maria De Luca. I sistemi di difesa da attacchi missilistici continuano a far l'attualità anche in Svizzera, in questo caso per i loro costi. Pochi giorni fa il Consiglio federale aveva comunicato la ripresa dei pagamenti per le batterie statunitensi Patriot, nonostante le enormi incertezze sulla loro fornitura, e ribadito l'intenzione di comprare un secondo sistema di difesa terra-aria lunga gittata, senza però ancora parlare di costi. Ebbene, oggi spunta una prima stima, 5 miliardi di franchi, che insieme ai rincari per i Patriot potrebbero portare la spesa a 11 miliardi. Gianpaolo Driussi, nostro corrispondente da Berna, da dove arriva l'informazione?
Sono informazioni raccolte da Radio SRF, parzialmente confermate dal Dipartimento della Difesa, nel senso che vengono confermati 5 miliardi per il secondo sistema antimissili, con la precisazione che si tratta di una stima di pianificazione che include anche munizioni, logistica, addestramento e altre spese correlate. Il governo vuole un sistema aggiuntivo che a breve e medio termine possa sopperire all'assenza dei Patriot o che, dovessero quest'ultimi arrivare per miracolo come previsto, vadano a rafforzare le difese nel medio medio lungo periodo. L'esecutivo sta valutando tre alternative, una prodotta da un consorzio franco-italiano, e ieri il consigliere federale Martin Pfister era a Parigi per parlarne, una sudcoreana e una israeliana. Di cifre non si era però finora parlato, e lo stesso vale per il rincaro sul primo sistema, che da due potrebbe arrivare a 6 miliardi a seconda di quel che decidono Stati Uniti e Germania. La Germania è infatti riuscita a mettere le mani su unità di fuoco destinate alla Svizzera. La versione svizzera è però un po' differente dagli standard tedeschi. Qualcosa magari ci verrà riceduto secondo i tempi previsti.
5 più 6 uguale 11, ecco quanto potrebbe costare l'intero sistema antimissili a lunga gittata. Giampaolo, aiutaci a inquadrare questa cifra che, anche se solo potenziale, appare enorme.
Sono gli ordini di grandezza che spiegano la richiesta di aumento dell'IVA per finanziare i futuri armamenti. E dobbiamo ricordare che per la difesa dei cieli svizzeri il programma Air 2030 prevedeva spese per 8 miliardi, 6 miliardi per i caccia F-35 su cui avevamo votato, la cifra è fra l'altro già stata superata, e 2 miliardi per la difesa terra-aria Patriot. Ebbene, se già gli aerei erano considerati carissimi, la difesa terra-aria a lunga gittata verrebbe a costare ancora di più. E se aggiungiamo i previsti acquisti per le unità a corto medio raggio, arriviamo a ben 17 miliardi, con una differenza fondamentale però. Se gli F-35 erano contestati non solo per il prezzo ma anche per le loro sovracapacità, la difesa terra-aria è ritenuta indispensabile da tutti, non fosse altro per il fatto che in caso d'attacco in questo momento la Svizzera non avrebbe praticamente nulla per difendersi.
Giampaolo Driussi da Berna. Diversi droni in formazione hanno sorvolato un'installazione militare svizzera. Per il capo dell'esercito Benedikt Ross non si tratta di un semplice scherzo da parte di adolescenti. Ai microfoni SRF ha spiegato che il sorvolo di formazioni di droni sopra infrastrutture critiche richiede una certa competenza. Sul luogo e l'orario dell'avvistamento l'esercito non ha però voluto fornire dettagli per motivi di sicurezza. E dalla Germania il governo tedesco di grande coalizione di Friedrich Merz ha annunciato questa mattina un maxi pacchetto di riforme per rilanciare la crescita economica e la competitività. È solo l'inizio di tutta una serie di riforme messe a punto dall'esecutivo in un momento molto critico per il paese e per le stesse sorti del governo. Walter Raue.
Un'economia vicina alla recessione da ormai 7 anni, il fanalino di coda in Europa in termini di crescita economica, il sistema pensionistico e quello sanitario vicini al collasso, i treni che sono cronicamente in ritardo e ora anche l'eliminazione della nazionale di calcio dai mondiali. Negli ultimi mesi e anni ci eravamo ormai abituati ad una Germania perennemente in difficoltà e sull'orlo di una crisi di nervi e ad un governo, quello di Friedrich Merz, impicchiata negli indici di popolarità. Questa mattina però la svolta, almeno nelle intenzioni, del cancelliere cristiano democratico. Voglio dirlo con tutta chiarezza, quello di oggi è solo l'inizio di un'ampia stagione di riforme. Abbiamo capito la gravità del momento e abbiamo reagito con un pacchetto di ben 30 iniziative. Dopo 10 mesi di trattative, cristiano democratici e socialdemocratici si sono accordati su di un ampio pacchetto di riforme atto a rilanciare l'economia del paese. Prevista è una riduzione delle tasse sui redditi medio-bassi e un innalzamento invece dal 45 al 47% di quelli superiori a 280.000 euro lordi all'anno. Il prolungamento dei contratti a termine da un massimo di 2 a 4 anni, l'obbligo di presentare un attestato medico già a partire dal primo giorno di malattia e l'abolizione di tutta una serie di norme sulla difesa della privacy per abbattere la burocrazia. Quelle decise oggi garantiscono ai cittadini e alle imprese 10 miliardi di euro di sgravi fiscali. I sacrifici maggiori arriveranno invece nelle prossime settimane con il varo della riforma sanitaria e di quella pensionistica.
E torniamo a parlare di Venezuela. I membri della catena di soccorso inviati dalla Confederazione stanno rientrando in Svizzera. Il loro lavoro di ricerca di superstiti è terminato, ma le persone colpite dal terremoto che non hanno più nulla hanno bisogno urgente di aiuti. La catena della solidarietà per sostenerle già da alcuni giorni ha lanciato una raccolta fondi che oggi si concretizza in una giornata nazionale di solidarietà per sostenere le varie ONG attive sul campo. Tra queste Caritas Svizzera, che da alcuni anni è presente in Venezuela con un programma per combattere la malnutrizione infantile. Con Rafael Filliger, responsabile della regione America Latina e Caraibi di Caritas Svizzera, Manuele Ferrari ha cercato di fare il punto della situazione nel paese. Sentiamo.
Questa situazione è proprio orribile, no? È un paese che già sta per terra e hai tantissimi edifici crollati e adesso pian piano si vede un po' l'immagine di tutto. Hai gente che gli dice non abbiamo acqua, il più importante della vita non c'è.
Concretamente com'è cambiato il vostro tipo di aiuto sul territorio? Come vi state muovendo ora sul terreno per portare sostegno alla popolazione?
Il primo è aprire le case e gli uffici per raccogliere materiale e fondi e poi distribuirlo. Poi hai un'equipe che stanno analizzando dove hai più necessità e poi anche dove c'hai aiuto o no. E questo è un lavoro molto molto importante in questi casi di catastrofe. Tutti gli ONG, tutte le organizzazioni devono anche allinearsi e coordinarsi, perché hai sempre il rischio che una zona si dimentica, non si dà niente. Poi il Stato non è preparato a una cosa del genere. È uno Stato che negli ultimi anni il suo interesse principale non era la popolazione, era le sue proprie tasse.
All'atto pratico, dove incontrate le maggiori difficoltà, quali sono i problemi?
È logistico, chiaramente è logistico, sì. E poi che non passi in un attivismo solo di fare delle cose per di organizzarsi. Perché se non ci si organizza, questo è il rischio molto grande in tutte le catastrofe, no? Noi abbiamo visto anche che con questo partner, Caritas Venezuela, è molto buona, però non può fare tutto, no? E abbiamo due altri partner, con uno abbiamo adesso, già stiamo firmando un contratto per un poco non far tutto con un'organizzazione, no? Perché è molto importante che l'organizzazione stessa arriva ai suoi limiti e non possono in uno, due, tre giorni fare dieci volte il lavoro che hanno fatto prima, no?
Il suo compito, Rafael Filliger, è raccogliere fondi e assicurarsi che questi arrivino ad organizzazioni serie e trasparenti attive sul campo. Da parte loro stabiliscono quali sono le priorità sul territorio. Quali sono le richieste? Cosa dobbiamo immaginare oltre ad acqua, medicinali, tende, solo per fare qualche esempio?
Un altro lavoro che è molto importante è l'aiuto psicologico, perché hai traumatismi enormi e gente che ha perso i suoi cari, e questo è anche un lavoro che noi come con la Caritas venezuelana siamo molto ben posizionati, perché è gente della comunità, si conoscono e stanno lì e aiutano direttamente con professionali psicologici.
Un lavoro sicuramente lungo, così come lo sarà il ritorno alla normalità. Dove vede le sfide maggiori da un punto di vista temporale?
È molto importante aiutare adesso, salvare vita, sì, però in alcune settimane già il Venezuela non si parla più. Gli ultimi 5-6 anni non si è parlato quasi niente del Venezuela, solo quando ci sono elezioni o quando hai... E questo è il problema, no? Che nel tempo hai molto difficoltà a trovare altri fondi per poi ricostruire. E ricostruire non è tanto l'infrastruttura, quello è molto più il Stato che deve fare o anche le imprese, però molto più dare una speranza a famiglie.
E io ricordo che per sostenere la popolazione venezuelana oggi fino alle 23 è possibile chiamare lo 0800 87 07 07 per lasciare le proprie promesse di donazione. Restano validi anche gli altri strumenti come il sito della catena della solidarietà o il versamento direttamente agli uffici postali. Entra in crisi il trattato di libero scambio tra Messico, Canada e Stati Uniti, in vigore seppur con diverse versioni da oltre 30 anni. Gli Stati Uniti hanno rifiutato di sottoscrivere il rinnovo, che non annulla la precedente versione, ma prevede regolari revisioni che aumentano l'incertezza nei rapporti tra i due paesi e ogni piano sul lungo termine. Laura Daverio.
È l'ora di punta. All'uscita da un centro commerciale, Alice rallenta per mandare un messaggio. Poi procede sulla via di casa.
Sono porre 11.
Un Oppo Reno 11, dice mostrando il cellulare. Mi piace perché ha funzioni base, è molto efficiente e non devo spendere tanto come per gli altri cellulari.
Come in altri cellulari, no? Che si stanno più subidos di prezzo.
Thomas ha finito il turno, è un autista di Uber e anche per lui è ora di tornare a casa. Guida con orgoglio la sua automobile comprata solo 9 mesi fa.
Questa è
una macchina Jack, l'ho comprata per risparmiare energia e carburante. Mi piace molto che sia così spaziosa. Il cellulare di Alice e l'auto di Thomas sono due dei tanti prodotti cinesi ormai comuni in Messico. Il 40% di tutti i cellulari qui sono di marche cinesi, mentre tra le auto elettriche hanno già raggiunto il 90% del mercato. Un fenomeno in rapida crescita, mal visto dagli Stati Uniti, che vogliono limitare al massimo la presenza cinese in Messico, dalla catena manifatturiera destinata agli Stati Uniti fino all'importazione di prodotti finiti, un tema centrale nelle negoziazioni per il rinnovo questa settimana dell'accordo di libero scambio tra Messico, Stati Uniti e Canada. Nel caso del Messico, la Cina è il secondo partner commerciale dal 2003, ormai più di 20 anni, spiega Enrique Dussel-Peters, economista e coordinatore del Centro di Studi Cina-Messico. Gli Stati Uniti si sono accorti molto tardi della presenza cinese in Messico. Negli ultimi 10-15 anni ha avuto un'enorme ascesa ed oggi è diventata leader tecnologico mondiale.
China si è convertito nel leader tecnologico mondiale.
A 6 anni dalla firma dell'ultima versione del trattato firmata da Trump, Messico e Canada hanno confermato il rinnovo per altri 16 anni. Washington invece si è detto contrario, innescando un meccanismo di revisione annuale, una maniera di rimandare la decisione, aprendo una nuova epoca di incertezza. Kenneth Smith, oggi consulente, è stato capo negoziatore per il governo messicano del trattato precedente, spiega come i dazi mettano a rischio la competitività proprio mentre la Casa Bianca vorrebbe escludere la Cina.
L'analisi deve essere che prodotto, in una maniera realista.
La discussione dovrebbe essere realistica, ovvero identificare quali prodotti potremmo produrre in America del Nord e non comprare più dalla Cina, ma produrli in maniera competitiva. Non conviene rompere la struttura trilaterale tra i 3 paesi.
Non conviene rompere la struttura trilaterale.
I prodotti dell'industria automobilistica passano la frontiera tra Messico, Stati Uniti e Canada 8, 9, fino a 10 volte per diventare un veicolo nordamericano. Se mettiamo regole diverse e dazi su ognuna delle 12.000 componenti di ogni automobile, immagina come si moltiplicherebbero i costi e come perderemmo competitività, che è precisamente quello che stanno cercando di evitare gli Stati Uniti. Oggi il 35% del prodotto interno lordo messicano è dato dalle esportazioni e l'85% di queste sono vendute negli Stati Uniti. Seppure chiudere le porte con la Cina non è credibile, il Messico sa che dovrà fare concessioni per non trovarsi penalizzato nel suo maggiore mercato.
A Lugano oggi si sta svolgendo il processo penale a carico di una 53enne rumena per furto aggravato e violazione di domicilio. Le vittime sarebbero le persone anziane che assisteva come badante. Da Palazzo di Giustizia, Umberto Gatti.
Secondo l'accusa, i fatti si sono svolti per 2 anni e mezzo, fino all'arresto avvenuto nel dicembre del 2025. Al momento del fermo, la donna avrebbe ammesso diversi furti commessi nelle abitazioni delle persone assistite. Nel corso dell'inchiesta, però, ha ritrattato gran parte delle sue affermazioni iniziali, riconoscendo soltanto di aver sottratto un orologio e una catenina da casa di una delle vittime. La procura stima invece che il valore complessivo della rifurtiva superi i 160.000 franchi. Il procuratore pubblico ha ricostruito in aula i vari furti contestati, sottolineando come una parte consistente dei gioielli sarebbe stata venduta a diversi Comprooro. Proprio la documentazione raccolta presso questi esercizi avrebbe consentito di identificare numerosi oggetti appartenenti alle vittime. La pubblica accusa ha chiesto una pena di 24 mesi di detenzione sospesi con la condizionale, oltre all'espulsione dalla Svizzera e al divieto di lavorare con persone vulnerabili. Secondo la difesa invece non esisterebbero prove certe dei furti e ha sottolineato come le vittime abbiano denunciato denunciato solo una volta contattati dalla procura. Per questo ha chiesto il proscioglimento dai capi d'accusa non ammessi. La sentenza è attesa nel corso del pomeriggio.
L'edizione del radiogiornale termina qui. Prima di salutarvi vi ricordo che oggi è in corso la giornata nazionale di solidarietà a sostegno della popolazione venezuelana. Fino alle 23 potete chiamare lo 0800 87 07 07 per lasciare le vostre promesse di donazione. È possibile donare anche attraverso il sito della catena della solidarietà o direttamente agli uffici postali. Il microfono ora ai colleghi dello sport. Buona giornata.